Vogliamo continuare e terminare le riflessioni che abbiamo iniziato? Dal titolo Apollo, un insegnante che non finisce mai di imparare. La volta scorsa l'ho detto alla fine, questa volta lo dico subito, prima. Però voglio spiegarmi, vi chiedo perdono perché l'altra volta sono stato un po', magari, non ho spiegato bene, non ho fatto bene i collegamenti. Perché ho voluto parlare la volta scorsa, nonostante il tema riguardo un personaggio, vi ho parlato di quello che è il pensiero di Dio per la Chiesa, per i fratelli, vi ricordate? Siamo stati tratti, siamo stati riscattati e poi il Signore ha appartato un popolo. Perché vi ho parlato del fatto che il Signore ha equipaggiato la Chiesa di doni affinché la Chiesa possa crescere nella perfezione, affinché noi possiamo crescere nella perfezione, nella fedeltà, come uomini fatti, come uomini maturi, no? Uno potrebbe dire, vabbè, ma cosa c'entrano queste verità, quando anche siano verità bibliche, cosa c'entrano queste verità con Apollo? Beh, la domanda che mi sono posto e che mi pongo molto spesso, perché non ci dobbiamo esaminare solamente il 31 di dicembre o il 1 di gennaio, ma dobbiamo esaminarci tutti i giorni della nostra vita, no? È proprio questo, ma come mai, proprio davanti ai nostri fallimenti, ma come mai non riusciamo a vivere come il Signore veramente ci chiede di vivere? Perché il Signore ci chiede questo. E fatto sta che la parola è anche chiara. Non è che il Signore ci sta chiedendo qualcosa che noi non possiamo fare. Perché il Signore è chiaro nel dirci che siamo delle nuove creature. È chiaro nel dirci che Lui ha preparato la via. Cioè, ci ha dato, ci ha equipaggiato anche di doni. E ci fa capire anche che come credenti non siamo chiamati a stare seduti, a non fare niente, ad essere delle persone che aspettano il ritorno di Cristo seduti e poi chi si è visto, no, ma vediamo nella scrittura che i credenti sono delle persone energiche spiritualmente parlando. I credenti hanno un compito, per questo sono stati lasciati sulla terra. E allora mi chiedevo, come mai oggi noi siamo, facciamo parte di questo popolo che è appartato, eppure non viviamo appartati, ma ci conformiamo a quelli che ci stanno intorno. Come mai oggi noi non raggiungiamo e non cerchiamo nemmeno di raggiungere questa perfezione? Come mai oggi manca l'unità della fede? Come mai oggi manca la maturità? Eppure dobbiamo dire che oggi abbiamo una conoscenza maggiore dei fratelli che ci hanno preceduto. Prima perché abbiamo la rivelazione completa, è vero. E poi non solo, grazie a Dio. Ci sono stati molti fratelli, il Signore ci ha dato molti fratelli che hanno studiato, prima c'era un po' più di ignoranza. Invece dobbiamo dire che al giorno d'oggi tanti fratelli, grazie a Dio, studiano la parola, ci hanno spiegato e ci spiegano la parola. Ma come mai non riusciamo a raggiungere queste destinazioni? Vi ricordate? Affinché giungiamo alla perfezione, a questa destinazione che non è solo la perfezione, ma abbiamo parlato di crescita, abbiamo parlato di unità di fede, cose che mancano. Perché? Allora, ecco perché sceglievo questo personaggio, che poi non è l'unico a parlarci nel brano che andremo a leggere, proprio perché volevo capire. Ma fammi capire, ma com'è che si fa? D'altronde la parola ci dice, no? Che ci sono una grande schiera di testimoni che ci spronano, no? Ci fanno capire, dice, guardate, è stato possibile per noi, è possibile per tutti quanti, no? Allora, qual è la chiave? E l'altra volta dicevo che la chiave è proprio l'umiltà, questo ingrediente che dobbiamo mettere proprio nella nostra vita, che dobbiamo ricercare nella nostra vita. Allora, leggiamo in Atti, spero questa volta di essere stato un pochettino più chiaro. Leggiamo in Atti, capitolo 18, dal versetto 24. Anche questo è bellissimo, questo brano. Poche parole, però mi sono chiesto, ma perché il Signore ha permesso a Luca di raccontare intorno ad Apollo? Anche questa è una cosa bellissima, vedete? Nulla è a caso, no? Ci sono pochi versetti che ci parlano di Apollo. Nel Libro degli Atti ci dà molte indicazioni rispetto, diciamo, proprio parlando del personaggio di Apollo. Poi troviamo anche in Prima Corinzi qualcosa, anche in un'altra epistola dove ci sono i saluti di Apollo. Ma perché lo Spirito Santo ha messo nel cuore di Luca di parlare di Apollo, di questa storia? Perché ci sono degli insegnamenti che possiamo apprendere, degli insegnamenti che ci parlano. Vedete com'è importante? Lo Spirito non fa nulla a caso. Allora, dice nel versetto 24: Ora un ebreo di nome Apollo, Oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed, essendo fervente di spirito, annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo. Amen. Allora, la prima cosa che vediamo, quali sono i particolari di quest'uomo? Un primo punto che vogliamo vedere è chi era Apollo. Chi era questo Apollo di Alessandria? Possiamo dire il curriculum vitae di Apollo. Poi non solo, vediamo anche Apollo quando è andato a Efeso. Cos'è successo ad Efeso? E poi vediamo quando Apollo va in Acacia. Allora, guardando proprio Apollo, ci viene detto chiaro e tondo che almeno 7 particolari troviamo, che esaminavo e vedevo un po'. Era un ebreo. Perché voglio sottolineare questi particolari, o meglio, non io, è la parola che li sottolinea. Perché sta dicendo, ci sta raccontando di quello che lui era? C'erano tanti ebrei. Perché sta parlando di quest'uomo? Beh, cari fratelli, essere un ebreo sicuramente è stato un privilegio, ed è un privilegio. Può essere un ebreo credente, che ha creduto nel Messia, ancora di più. Ricordiamoci sempre, io lo dico sempre da pulpito, la salvezza ci viene dai giudei, perché Gesù Cristo era un giudeo. E un giudeo fervente, un giudeo pio, un giudeo che aveva un cuore sincero, beh, dobbiamo dirci che dobbiamo ringraziarlo, perché se oggi abbiamo anche la comprensione dell'Antico Testamento col Nuovo Testamento nella persona di Gesù Cristo, è anche grazie a loro, perché conoscevano l'Antico Testamento e l'hanno visto realizzare nella persona di Gesù Cristo e l'hanno predicato nella Chiesa primitiva. Però gli ebrei, noi sappiamo, l'Apostolo Paolo nel capitolo 2 di Romani, anche nel capitolo 3, proprio riprendendo un po' i giudei, perché molti di loro erano superbi, allora cosa fa l'Apostolo Paolo? Dice, va bene, capisco che voi conoscete la legge, no? E la legge cosa vi rende? Dice, beh, la legge vi fa capire ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Capisco che voi, dice, i giudei avevano anche altri privilegi. Quali erano gli altri privilegi? Avevano anche la rivelazione della parola di Dio. Beh, i gentili tutto questo non ce l'avevano, non conoscevano Dio. I gentili, a parte la coscienza che li accusava e li giustificava, non avevano nessuno che gli dava un insegnamento. Ma l'ebreo sì. L'ebreo conosceva Dio, non era come i gentili che erano persi, no? Ecco, infatti l'Apostolo Paolo, quando si trova ad Atti, cosa dice? Dice, ecco, al Dio sconosciuto, perché non sapevano nemmeno loro a chi credere, no? Perché non vedevano queste potenze. Perciò l'ebreo aveva una conoscenza di Dio. Beh, quando uno ha conoscenza, come si sente? Petto in fuori? Non è facile, sapete? Non è facile gestire le conoscenze. Non è facile gestire un'intelligenza sopra la media o una conoscenza sopra la media. L'orgoglio ti prende subito, la superbia ti prende subito, no? Avete mai sentito qualcuno che è superbo perché è più intelligente degli altri, che disprezza le persone che invece non sono al suo livello? Eh? Fa subito una statistica. Però qua dice che era un ebreo. Guardiamo gli aspetti positivi, no? Poi non solo. Dice che era nato ad Alessandria. Beh, noi sappiamo, la scrittura ci insegna che all'epoca c'erano 3 scuole principali e molto importanti dove i giudei venivano istruiti. Una era a Tarso, l'altra era a Gerusalemme e un'altra era ad Alessandria. Questo ci fa capire che era anche un uomo molto preparato, era un uomo che aveva studiato, possiamo dire, diciamo, laureato, era un uomo che aveva comunque conoscenza, aveva studiato. E l'Apostolo Paolo, anche lui era un uomo che aveva studiato e aveva conoscenza. Infatti vediamo anche nelle lettere dell'Apostolo Paolo che non solo aveva una conoscenza teologica, ma aveva anche una conoscenza culturale. Sicuramente anche Apollo era preparato sotto questo punto di vista. Poi dice che era un uomo eloquente, un terzo particolare. E beh, questa è una caratteristica importante. Era un uomo che sapeva parlare. era un uomo, possiamo dire, un bravo predicatore. In effetti, se andiamo a leggere le altre volte che si parla di Apollo e dell'Apostolo Paolo, in Prima Corinzi capitolo 1, Prima Corinzi capitolo 3, noi vediamo che i Corinti sono stati ammagliati proprio, nel senso positivo, attenzione, ammagliati da Apollo. Cioè, quando lo ascoltavano rimanevano a bocca aperta, come dicevo la volta scorsa. Perché? Perché sapeva parlare. Evidentemente sapeva anche spiegare molto bene la parola di Dio. Infatti dice che era un uomo, dice, versato nelle scritture. Dove troviamo un altro uomo che la scrittura ci dice versato nelle scritture? In Esdra, no? Esdra era un altro uomo versato nelle scritture. Allora cercavo di capire, ma cosa significa effettivamente versato nelle scritture? Vuol dire che studiava la parola di Dio? Vuol dire che conosceva solamente i minimi particolari della parola di Dio? Sapete, quando lo Spirito Santo ci parla di Esdra e dice che era un uomo versato nelle scritture, sottolinea diverse volte un aspetto. E dice queste parole: esperto, dedicato allo studio, alla pratica e all'insegnamento della parola. Questo viene detto di Esdra e dobbiamo capire che evidentemente quando la scrittura ci indirizza una persona e ci dice ecco questo è un uomo versato nelle scritture, vuol dire che non era solamente una persona che parlava bene, Apollo, ma Apollo era una persona che praticava la parola di Dio, metteva in pratica la parola di Dio, era un uomo che temeva il Signore. Vedete, cari fratelli, come oggi a volte viviamo in modo molto lontano da questi personaggi, da come vivevano questi personaggi? Perché anche noi spesso conosciamo la parola di Dio. Però qua è chiaro, ci facciamo conoscitori della parola di Dio. Ci sono teologi che studiano la parola di Dio. Ma questo non significa essere versati nella parola di Dio. Perché un uomo che è versato nella parola di Dio, da come capiamo, si lascia coinvolgere a 360 gradi dalla parola di Dio. La parola di Dio diventa il suo pane, prima di tutto, quotidiano. E poi l'insegnamento anche per gli altri. Poi dice che era istruito nella via del Signore. Istruito nella via del Signore. Qui vuol dire che era preparato nelle cose di Dio. Versato anche nelle scritture significa anche la conoscenza, che aveva una buona conoscenza dell'Antico Testamento e della legge. Poi ancora dice che era fervente di spirito. Se andiamo a vedere fervente, vuol dire che è un fuoco che brucia, no? Che scotta, che non puoi tenere. Perciò possiamo immaginare che era un uomo animato da una forte passione per che cosa? Per se stesso? Per farsi vedere? Perché era eloquente? Da una forte passione per la parola di Dio, da una forte passione per il Signore. E poi dice, parlava con franchezza. Parlare con franchezza spesso lo troviamo nel libro degli Atti. Cosa significa parlare con franchezza? Parlare con franchezza vuol dire parlare senza paura. Vuol dire essere liberi dalla timidezza. Come mai oggi non sempre parliamo con franchezza? Beh, sapete, per parlare con franchezza bisogna conoscere la parola di Dio. Ma bisogna conoscere anche realmente in chi abbiamo creduto. Perché se noi conosciamo veramente in chi abbiamo creduto, allora parleremo con franchezza. Allora ci sentiremo liberi. Allora non ci nasconderemo. Allora non diremo, mi vergogno di dire che sono un credente. O mi vergogno di parlare del Signore. Oppure lo farò un'altra volta. Forse non abbiamo capito. Sapete, quest'uomo poteva stare benissimo a casa sua. Capito? Gli avrebbero fatto sicuramente un pulpito, ma questo uomo non è riuscito a stare a casa sua. Doveva parlare del Signore Gesù. Eppure abbiamo letto che non aveva una conoscenza completa della persona di Gesù Cristo, è vero? Allora, cari fratelli, cosa ci insegna quest'uomo? Vediamo quali sono gli insegnamenti che ci dà quest'uomo. Se noi avessimo avuto, io parlo per me, non posso pensare quello che voi avreste fatto. Però se io fossi stato un uomo del genere, che avessi avuto tutte queste caratteristiche, questo curriculum, beh, io credo che forse un mezzo centimetro, forse anche di più di un mezzo centimetro sollevato da terra, starei, è vero? Voi cosa pensate? Non è facile. Oggi basta poco poco che conosciamo più di un altro e già ci sentiamo i migliori. Oggi basta poco poco che sappiamo più di un altro e già siamo pronti a schiacciarlo. Già siamo pronti a dire fatti più in là. Allora chiediamoci, cari fratelli, perché non riusciamo a compiere o ad arrivare o aggiungere a destinazione a quelle destinazioni che il Signore ci ha prefissato, che ha prefissato per il suo popolo, che ha prefissato per i credenti, quelle destinazioni di umiltà, quelle destinazioni di maturità, quella destinazione di un'unica fede. Perché non giungiamo a tutto questo? Cos'è che ha animato questo personaggio, Apollo? Vedete, a un certo punto vediamo Apollo ad Efeso. È molto bello quello che dice la parola. Apollo nella sinagoga di Efeso, lo voglio rileggere, annunciava, guardate cosa dice, annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Ma guardate un po', non aveva una conoscenza completa della parola di Dio. La scrittura non ci dice altri particolari. Quello che sappiamo è che Apollo era un uomo che studiava la parola di Dio e cosa succede? Attraverso l'Antico Testamento ha capito che Gesù Cristo doveva venire. Poi il messaggio di Giovanni Battista è stato chiaro, è stato un messaggio che è stato recepito dai pii, da coloro che studiavano la parola di Dio. E Apollo cosa ha fatto di fronte a questo messaggio? Che il regno dei cieli era vicino? Beh, ha cominciato a predicarlo anche lui. E infatti va ad Efeso. Grazie, grazie. Infatti è andato ad Efeso e va a predicare. Dove va? Subito va in una sinagoga e predica agli ebrei. E vedete, nonostante conosceva solo quello che gli era stato trasferito dal messaggio di Giovanni Battista, questo lo faceva anche accuratamente. È bello questo, fratelli, eh? Come parliamo agli altri del Signore Gesù? Come ci avviciniamo alla parola di Dio? Come spieghiamo alla parola di Dio il messaggio della salvezza? Accuratamente. Accuratamente. Dice di quest'uomo. E in questa sinagoga però succede qualcosa, che dopo che lui ha parlato, c'è una famiglia meravigliosa, che è quella di Aquila e Priscilla. Qui dice prima Priscilla, no? Sicuramente era una donna sensibile. A volte le donne arrivano più degli uomini, no? Su certe cose. Ed è bello perché questa famiglia dice che si è accostata ad Apollo e non l'ha ripreso ad Apollo. Apollo stava dicendo qualcosa di incompleto. Voi cosa avreste fatto al posto di Aquila e Priscilla? Io sicuramente avrei detto, questo non capisce proprio niente, oh, è meno male che un professore, è vero? Noi siamo abituati a dire così, no? Come persone, attenzione, io parlo di me. Forse direte quanti difetti che ha Leo, sì, è vero, purtroppo sì. Avremmo detto, questo non capisce niente. Oppure sarebbe stato bello, no? Ci saremmo alzati e avremmo detto, ma che stai dicendo lì? Ma stai zitto, no? Se non sai le cose, stai zitto. Invece no, non è l'unico Apollo in questo testo a darci un insegnamento. Ma anche Aquila e Priscilla ci danno un grande insegnamento. Lo chiamarono e dice lo presero con loro. Guardate, cari fratelli, l'umiltà si preoccupa anche dei fratelli e delle sorelle. E cosa fa quest'uomo? Ascolta il messaggio e gli parlano ancora di quello che è accaduto, accuratamente di quello che è stato il Signore Gesù. Impariamo anche un'altra cosa, fratelli. I messaggi a metà non vanno bene. Vedete, Apollo si era fermato al battesimo di Giovanni, no? Ma adesso il messaggio era completo. Com'è importante che noi predichiamo a chi sta ascoltando che cosa? Anche la morte e la resurrezione di Cristo Gesù. Non possiamo fermarci solamente a testimoniare, a parlare agli altri che Gesù è il figlio di Dio, che Gesù è venuto sulla terra a morire. Ma è fondamentale portare un messaggio completo che riguarda sia la morte e sia la resurrezione del Signore Gesù. Un messaggio molto forte. E allora vediamo cosa hanno fatto, cosa ha fatto questa famiglia. È stata molto intelligente. Questa famiglia ha saputo vedere e ha saputo investire in quest'uomo. Ha visto in quest'uomo, in questo fratello, un uomo che poteva dare tanto e che poteva fare tanto, non solo per la Chiesa, ma anche per il popolo di Israele, perché spiegava bene le scritture. E quest'uomo dimostra l'umiltà. Com'è possibile? Un uomo che conosce bene la parola di Dio, versato nelle scritture, con tutti i titoli che aveva, eppure si è formato ad ascoltare una coppia. Non ci viene detto di Aquila e Priscilla che erano dei teologi, no? Ma ci viene detto solamente che una famiglia che scappa da Roma, perché sono stati cacciati da Roma, arriva a Corinto, incontra l'Apostolo Paolo, dopodiché segue l'Apostolo Paolo ad Efeso, loro si fermano lì, Paolo va avanti, va oltre, eppure guardate come lavora questa famiglia. L'umiltà è importante, cari fratelli, l'umiltà è importante per quanto riguarda il nostro rapporto con il Signore, l'umiltà è importante anche quando abbiamo il rapporto con i nostri fratelli e le nostre sorelle. In Apollo videro un uomo di valore, di valore, e vedete, un'altra cosa che non fecero è quella di spegnere la potenza dello Spirito Santo che si stava manifestando attraverso quest'uomo. Non mi voglio soffermare su quelli che erano i limiti della conoscenza dell'apostolo di Apollo, perché la parola non ce ne parla. Però vedete, ci sono dei versetti che ci parlano e ci fanno capire. C'è una traduzione, Romani capitolo 12, versetto 16, della Bibbia nel Nuovo Testamento, spiega così questo versetto, sapete quel versetto dove dice lasciatevi attirare dalle cose umili. Romani 12, 16, lo leggo così come lo traduce questa traduzione. Lavorate insieme d'amore e d'accordo. Non cercate di imporre la vostra personalità e non adoperatevi per entrare nelle grazie dei pezzi grossi, ma godete della compagnia della gente semplice e non pretendete di sapere sempre tutto. Mi è piaciuta questa traduzione della scrittura, è la traduzione parola di vita, se non erro, o parola nuova. Mi è piaciuta perché? Perché effettivamente Apollo e Priscilla non l'hanno visto così. Scusatemi, Priscilla e Aquila non l'hanno visto così ad Apollo, no? Tu devi fare come dico io, tu devi credere come dico io. Non hanno imposto qualcosa, capite? Ma si sono avvicinati con amore. Con amore, e cosa dice? E con umiltà. Barnaba ha fatto la stessa cosa, cari fratelli. Ecco perché dico, sono tanti gli insegnamenti. Barnaba ha fatto la stessa cosa con Paolo, sapete? Eppure Paolo era un uomo che conosceva la scrittura, è vero? Ma Barnaba non è stato geloso, non è stato orgoglioso. Barnaba l'ha amato, l'ha saputo recuperare. Barnaba l'ha presentato agli apostoli e successivamente l'ha andato a prendere. Perché? Perché c'era un compito molto importante, un compito che Paolo poteva portare avanti. Barnaba ha riconosciuto anche i suoi limiti, come anche Aquila e Priscilla hanno riconosciuto i loro limiti e hanno visto in Apollo un credente che poteva fare molto di più, o meglio, un credente che poteva fare quello che loro non potevano fare. E anche noi, cari fratelli, dobbiamo vedere così i nostri fratelli e le nostre sorelle. Non tutto possiamo fare noi. Allora mi sono chiesto cos'è l'umiltà. Tutti noi sappiamo cos'è l'umiltà, no? Ma prima di tutto dovremmo porci una domanda. Cosa non è l'umiltà? Essere umili non significa, come molti intendono, essere delle persone deboli, delle persone che non hanno carattere, delle persone che non hanno ambizione, delle persone che vivono nell'ombra. Oggi quando tu vedi una persona debole, si dice, vabbè, questo qua non ha carattere, no? No, no. È tutt'altro. Essere deboli non significa questo. Scusatemi, essere umile non significa questo. Ma allora chiediamoci, chi è la persona umile? Mi piaceva, questo l'ho scritto un psicologo. La persona umile è colui che ha una piena coscienza dei propri limiti e non prova orgoglio per le proprie doti o per i propri meriti, né superbia per i successi che consegue. Ben lontano dall'essere un incapace e destinato a una vita nell'ombra, l'umile è, al contrario, un individuo che ha consapevolezza di sé, di chi è e non è, di cosa ha e non ha, e da questo presupposto parte per crescere, migliorare e realizzare se stesso. Ma non solo, porta con sé anche un'apertura nei confronti degli altri, priva di invidia e pregiudizio, e un'attitudine positiva nei confronti della realtà che permette di imparare da ogni esperienza. Inoltre mette al riparo dalla trappola della ricerca di accettazione e benevolenza a ogni costo e permette di pensare e agire in maniera libera e coerente con se stessi. Bellissimo, vero? È bellissimo o no? Sembra quasi la Bibbia, perché vediamo questa verità rispecchiarsi negli uomini di Dio. Mosè è un uomo in autorità davanti al popolo, eppure quando il suocero si è avvicinato a lui, ha ascoltato. Era un debole? Era un incapace? Viveva nell'ombra? No. La persona umile apprende dall'esperienza, apprende dagli altri. E quando non è umile, non impara niente. Quando non è umile, non costruisce niente. Ci sono anche degli aspetti, degli esempi negativi nella scrittura. La terza lettera di Giovanni, di Otrefe, cosa fa? Lo voglio leggere, quasi finito, manca poco, però ci tengo a leggerlo. Versetto 9 dice, Giovanni che scrive, ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, guardate, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Primo peccato, vuole il primato. Secondo peccato, questo non porta comunione, questo distrugge, no? Cosa fa? Dice, non ci riceve. Perciò se vengo io ricorderò le opere che fa sparlando contro di noi, parole maligne. Le sue parole non sono un balsamo, ma cosa fa? Sparla, guardate, distrugge. L'orgoglio, il primato, distrugge non solo la persona stessa, ma distrugge anche una chiesa, anche la comunione. E non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla chiesa. Quanto è brutto l'orgoglio, quanto è brutto l'orgoglio. Io credo che in minima parte ognuno di noi abbia vissuto un po' questo peccato. Se riflettiamo nel nostro cuore, cari fratelli e care sorelle, in minima parte abbiamo vissuto forse qualche volta questo peccato. Vedete qual è la chiave del successo spirituale? E quando dico successo spirituale non intendo il mio successo spirituale, cioè della persona. Il successo spirituale cioè nel compiere quello che il Signore ci mette davanti, no? Nell'essere quello che il Signore vuole che noi siamo. Quello voglio dire compiere, il successo spirituale. E invece vediamo che quando non c'è, quando manca l'umiltà, è solo distruzione. E non c'è nient'altro. E la persona che vive questo, che è superba, che si sente il padrone, tiene le persone sotto. Le persone che tiene sotto non vivono la libertà. E questo è veramente brutto. Allora Apollo ci insegna. Vogliamo servire il Signore? Cresciamo nella conoscenza, cari fratelli, perché la conoscenza è importante e ce lo insegna. Ok? Predichiamo con accuratezza la parola di Dio e cerchiamo di condirla con umiltà. E questo è importante. Cerchiamo di imparare gli uni dagli altri. Cerchiamo di occupare il posto che ci compete. Cerchiamo di valutare le sorelle e i fratelli. E questo è possibile solamente con umiltà. Cerchiamo di imparare gli uni con gli altri. Quanto è bello questo, eh? Imparare dagli altri. Imparare dagli altri, ma ci vuole l'umiltà. Un terzo aspetto che vediamo è che Apollo, quando è andato ad Efeso, ha predicato, ok? E grazie a Dio ha ricevuto anche la comprensione, la completezza di quello che era il messaggio di Gesù Cristo. Cosa fa? A un certo punto dice che lui voleva andare ad Acaia, cioè a Corinto. Voi cosa avreste fatto? Io, dove te ne vai? Mo te ne scappi. E stati qua, no? È bellissimo quello che vediamo nella mente di questi fratelli e di queste sorelle. E questo è possibile solamente con l'umiltà. Non sfruttano quel dono per un loro interesse personale, per un loro orgoglio personale. Ma cosa fanno? Io mi sono chiesto, come mai l'hanno fatto andare? Sapete perché l'hanno fatto andare? Perché era un uomo eloquente, un uomo che amava il Signore, un uomo umile, un uomo che parlava bene. E chi meglio di lui poteva andare da altri ebrei e convincerli attraverso la parola di Dio che il Signore Gesù Cristo, il Nazareno, era il Messia che loro stavano aspettando? Chi più di lui poteva farlo questo? Io credo che ogni credente voleva convincere gli ebrei, soprattutto credenti giudei, no? Volevano convincere gli ebrei a dire: guardate che Gesù, il Nazareno, quello che è stato ucciso, è lui il Messia che noi aspettavamo. E vedete cosa dice? Che in Acaia è andato Apollo. E spiegava molto bene attraverso le scritture che quel Gesù era il Messia che loro stavano aspettando. E poi dice una parola molto bella. Concludo, Egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio. Bellissimo. Quando c'è umiltà, allora si è di grande aiuto. Quando non c'è umiltà, non si è di grande aiuto. Siamo dei grandi informatori della parola di Dio, ma qua sono stati di grande aiuto. Un altro uomo è stato di grande aiuto, dimostrando la grazia di Dio che operava nella sua vita. Onesimo, vi ricordate Onesimo? Cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice: oh, Filemone, prendilo, perché se prima non ti serviva a niente, adesso è utile a te ed è utile a me. Che bello! Però è stato un uomo che si è dovuto umiliare, Onesimo, riconoscendo che aveva peccato, riconoscendo che aveva sbagliato e rimettendosi sotto il suo padrone. E non più come uno schiavo normale, ma come uno schiavo fratello, no? Allora, in conclusione, cosa impariamo da questi brani? Fratelli, condiamo la nostra vita spirituale con l'umiltà. Leggo questi versetti. Che cos'è dunque Apollo e che cos'è Paolo? Dice l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi, sappiamo che più di una volta dice ai Corinti che erano carnali. Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto, così come il Signore ha concesso a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Chi è Leo? Chi è Gino? Chi è Franco? Chi è Tizio? Chi è Caio? Ti senti importante? Allora non rientri nel piano di Dio. Ma sappi che chi fa crescere è Dio. E se c'è umiltà, allora cari fratelli, allora sì che Dio metterà in pratica i suoi obiettivi. Allora sì che saremo una chiesa che potremo dire: io vivo come popolo appartato. Sì che potremo dire: io vado a giungere verso le destinazioni che il Signore mi ha messo davanti. Verso l'unità di fede, l'unità di fede. Se c'è umiltà si arriva all'unità di fede. Sapete perché? Perché io posso anche dirti: fratello, ma che hai sbagliato, non è così, la scrittura ci dice così. Ma fratello, grazie. Chi deve aver ragione? Quando c'è umiltà c'è solo uno che ha ragione: il Signore. E chi ne riceve benefici? Il Signore. Ne riceviamo noi benefici, perché abbiamo veramente la comprensione di quello che è il Signore. Allora ecco, che il Signore veramente ci guidi, cari fratelli, e che ci porti e ci aiuti veramente a crescere nell'umiltà. Ricerchiamo questo ingrediente nella nostra vita. Allora la Chiesa di Villa Cortese sarà una bomba. Allora, cari fratelli, non ci guarderemo in sordina, ma ci guarderemo con amore, ci guarderemo con rispetto reciproco. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.